bras, dans mes bras, je lui parle tout bas, je vois ma vie en rose. Je lui dis des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose.
Un quarto d'ora o poco più, 15 minuti, che non è la durata di Mille Storie, lo sapete bene, ma è il tempo che avete a disposizione per indovinare chi ci è venuto a trovare quest'oggi in studio. Così, di botto, senza senso apparente, vi dico: buio, granata, coraggio, occhi neri a cielo azzurro. Chi è? Adesso mi calmo e vi saluto.
Piano, piano.
Buongiorno Alice Petronici.
Buongiorno Stefano Ferrando, come sei energico oggi?
Beh, ho appena preso un caffè.
Okay.
No, poi c'è un ospite fantastico. Oggi mille storie nel vero senso della parola. Ti dico solo questo, eh?
Sì.
Quindi vi salutiamo come si deve.
Sì.
Hai salutato a casa?
Buongiorno. Buongiorno. Bene. A tutti gli ascoltatori.
Tra l'altro, non abbiamo, secondo me, sottolineato a sufficienza una cosa.
Cioè,
la Vie en Rose di questa settimana. Sapete che noi le cambiamo tutte le settimane.
Sì,
arriveranno anche delle versioni homemade ancora.
Certo, ad hoc
okay.
Per noi.
Questa settimana non l'abbiamo sottolineata. Siamo entrati nel mondo della lirica.
Hai ragione.
Tant'è che Rete 2 ce la invidiano.
È vero.
Adesso scherzi a parte, Placido Domingo, che è l'autore, lui si cimenta in carriera anche in tanti altri generi oltre alla lirica. Poi a un certo punto anche l'intuizione, forse ricorderete, di creare con Carreras e Pavarotti un trio, i tre tenori, e mischiano anche lirica e pop.
Sì.
I tre tenori che io ricordo in modo particolare.
Per cosa?
Per l'imitazione di Aldo, Giovanni e Giacomo. D'altra parte, quando sei famoso è così, diventi famoso
sorprendi.
Quando qualcuno fa la tua parodia.
Me l'aspettavo.
Ecco, e i tre tenori iniziano con la loro collaborazione in occasione dei mondiali d'Italia 90. Cioè, li ricordate? I mondiali d'Italia 90 sono quelli delle notti magiche. E tutti la stanno cantando, tutti, assolutamente. Ecco, Placido Domingo,
sì.
Che è nato a Madrid e a cui piace vincere facile, perché tifa Real. Cioè,
ah,
tu sei
okay,
a Madrid, perlomeno tifa Atletico,
almeno.
Che è un po' più complicato, cioè tifare per i Blancos è proprio facile facile.
Vabbè.
Però pochi sanno che il suo legame col calcio
sì.
Precede Notti Magiche.
Ah.
Perché lui nel 1982 è l'autore dell'inno dei mondiali.
Non è vero.
Il mondial. Alzi la mano chi si ricorda. Nessuno. Tutti con le mani basse.
No, vabbè, però
diciamo. No, dai Alice, tu sei troppo buona.
Da una certa emozione. No, diamogli il beneficio del dubbio.
Vabbè, diciamo che si poteva fare di meglio,
Comunque, anche di peggio.
Allora, scriveteci un po'. Voi vi ricordavate questo inno del mondiale del 1982? Scriveteci qual è la vostra squadra del cuore. Scriveteci soprattutto chi è l'ospite di quest'oggi. A che numero?
Esatto, allo 076 321 1113. Oppure chiamate Tania Ciriaco al centralino allo 0848 030808.
Allora, Mauro Benzoni sa chi è l'ospite perché
sì.
È lì in sua compagnia.
C'era lì di fianco.
A pochi metri. Però non si ricordava assolutamente l'inno del Mundial.
No.
E intanto il quarto d'ora scorre inesorabile.
Vedo intorno a me, se ci sei tu, un cielo d'erba, un prato blu, è un fantastico mondo su misura per noi. Vedo sempre te nei sogni miei, raccolgo un fiore, dentro ci sei tu, è un fantastico mondo. I suoi colori, la l'amico arcobaleno per fare una corona che a te regalerò. Queste cose immaginerai, sono cose stupende, io non le ho viste mai.
L'avevamo detto, Alice, sì. Il successo di un artista come si misura? Anche in base alle imitazioni.
Certo.
Questa non è una parodia, questa è una cover. E What a Wonderful World se la gioca con la Vienna Rose in fatto di cover.
Mille cover, ecco. E tu ne sai qualcosa.
Decisamente. E What a Wonderful World, naturalmente sapete che è opera di Louis Armstrong. La sua storia è negli archivi, mi confermi, Alice?
Archivi
di Mille,
certo.
Storie.
Giusto, ecco. Assolutamente.
Quindi
sì.
Già sapete tutto di lui, perché già vi abbiamo raccontato la sua storia. Si ricorderanno?
Secondo me sì.
Speriamo.
Forse.
Ok, è come a scuola. Adesso qualcuno a casa dice no, adesso
secondo
ci interrogano.
Secondo me qualcosa nel loro animo ha lasciato.
Ricordate però sicuramente una cosa. Louis Armstrong si presenta sul palco sempre con la sua tromba. Ok, e di una tromba, anzi di una cornetta, per la precisione, di un quarto d'ora, vorrei parlarvi brevemente. Oreste, vi parlo di Oreste. Oreste è quello che si definisce un brav'uomo. Ha un lavoro, una famiglia, la domenica va in chiesa col vestito buono e sotto il lungo cappotto ha sempre una cornetta. Perché? Perché Oreste è un capostazione, lui fa capostazione a Porta Nuova, a Torino, e il suo lavoro consiste proprio nel far suonare la sua tromba ogni qualvolta il treno deve partire. Ma Oreste è soprattutto un grandissimo tifoso del gioco del calcio e il suo cuore batte per il Toro, la squadra con la maglia granata. Vi ho detto che con sé porta sempre quella tromba e lo fa anche quando mette piede in quello che è il suo teatro dei sogni. Per quelli più giovani, lo so, quando sentite parlare di teatro dei sogni pensate all'Old Trafford, lo stadio dello United. Per gli amanti della storia, quel teatro dei sogni è il Philadelphia, è il mitico Philadelphia. Ora, in quello stadio gioca una squadra che è pazzesca, imbattibile, lo sarà fino alla fine per gli avversari, non per il fato, la nebbia, è una sequenza di casualità e decisioni sbagliate da far paura. Il Toro, quello che chiameremo Grande Toro, però ogni tanto, perché capita anche ai migliori, Alice,
sempre.
Ogni tanto non riesce a scardinare le difese avversarie, rimane un po' imballato o imprigionato magari nella tela difensiva, oppure semplicemente non riesce a sfogare la proverbiale furia. Ecco che allora entra in scena quel capostazione coi capelli sempre ben impomatati e il cuore granata. Lui che cosa fa? Estrae la sua cornetta da sotto la giacca e con tutto il fiato suona una, due, tre volte. In campo a quel punto un uomo, che è una divinità, in calzoncini e scarpini da calcio, si ferma un istante e con un gesto tanto plateale, mentre guarda gli avversari e il pubblico, plateale e spaventoso soprattutto per,
sì.
per gli avversari, che cosa fa? Si arrotola le maniche, prima la destra, poi la sinistra. Poi beh, il resto è storia, è una furia calcistica che non troverà mai eguali, perché capiterà certo di vedere squadre ribaltare il punteggio in pochi minuti, altre dominare, chiudere gli avversari in area come un pugile alle corde che prende colpi a destra e a sinistra, ma mai nessuno lo farà con la regolarità e la devastante efficacia del Toro di Mazzola, Menti, Loic, Gabetto, Ballarin, Maroso. Il mito di quel quarto d'ora, perché l'effetto della carica di Oreste Bolmeda ha quella durata, che è più che sufficiente, nasce a Roma quando il Toro rifila 7 reti ai giallorossi. Un'altra volta in casa la Lazio è avanti 3-0, manca un quarto d'ora, suona la tromba e che cosa succede? Il toro vince 4-3, ribalta la partita con la stessa facilità con cui Alice beve un bicchiere d'acqua.
Pazzesco.
Per 6 anni, 9 mesi e 20 giorni, vale dire dal 31 gennaio del 43 al 23 ottobre del 1949, per un totale di 100 partite, i Granata non conoscono sconfitte casalinghe. Succede di tutto in quello stadio. Succede per esempio che l'Alessandria prenda 10 gol, 10-0, mai nessun altro farà altrettanto in Serie A. 5 scudetti di fila, tanti treni che partono da Porta Nuova, la vita di Oreste scorre così felice, tranquilla fino a quel maledetto giorno, quel volo di ritorno da Lisbona. Lo stesso che, leggenda vuole, i giocatori vorrebbero far atterrare a Milano e che invece, invece di sorvolare su Perga. La tromba di Oreste suona ancora una volta per il quarto d'ora più lungo e straziante della storia granata, il 6 maggio del 1949. Mezzo milione di persone provano un brivido sentendolo, prima che Oreste si carichi sulle spalle una delle bare del Grande Toro e prometta di non suonare più. Una piccola bugia, quella tromba suonerà ancora una volta. Il 16 maggio del 1976 farà sentire ancora una volta la sua voce. È lo scudetto, il primo dopo Superga del Toro. Il Toro non più di Menti, Mazzola, Loic e Gabetto, ma il Toro di Pulici, Graziani e Zaccarelli.
Tu sulla torre non salvi te stessa, ed è per questo che sei così, così bella. Non la fai facile mai, ci credi, resti vera come sei. Non calcoli mai, so che tu sei uguale a me. Non chiami quando sei fragile. Se vuoi non dirmelo mai, ma sai che come sempre ci siamo noi. I tuoi guai come sempre sono i miei. Qui, 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 poi finiamo sempre qui. Cantiamo please, please, please. Non, non sei l'unica che piange sola in macchina. Fiore nel deserto, non dirlo a nessuno, dillo solo al buio. Forse questa volta sarà l'ultima. E non sentirti stupida ogni volta che sei giù. Se è colpa tua qui, 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 poi finiamo sempre qui, 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 sempre noi con gli occhi lucidi, che d'estate abbiamo i brividi. No, non sei l'unica che ride quando è isterica. Fiore nel deserto, non dirlo a nessuno, dillo solo al buio, che forse
Dillo solo al buio, Elisa, perché al buio, Alice, che sì, ci fa paura da millenni.
Io da sempre e per sempre credo.
Ma non devi avere paura del buio.
Ma sono adulta, non riesco, mi fa paura.
Come sei adulta?
Sono qua a lavorare, spero di essere adulta, più o meno, da poco comunque, tranquillo.
Ma quella storia del fanciullino che sei sempre... No, va bene. No, va bene. Allora, comunque al buio si possono fare cose meravigliose e sorprendenti, perché in un quarto d'ora succedono cose meravigliose, perché a volte però per fare queste cose meravigliose ci vuole anche coraggio. Mm-hmm. Perché stasera, ad esempio, gioca l'Inter, sì, e per stemperare la tensione, forse Gianfelice Facchetti con le sue mille vite e a mille storie. Buongiorno Gianfelice.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ma buongiorno, mi permettete? Posso già introdurmi? Gianfelice Facchetti.
Sai che tu sei la padrona di casa, puoi fare quello che vuoi.
Nato il 28 agosto a Milano, classe 1974. Lui è il coltellino svizzero dell'arte, perché lui unisce, certo, unisce calcio, teatro e letteratura come pochi sanno fare. Oltre a questo è pure attore, regista teatrale, l'ospite perfetto di Mille Storie, perché Mille Storie ogni giorno ci insegna che in una sola vita si possono vivere mille vite, in realtà, e fare mille cose. Sì. E se il nome vi dice qualcosa, è giusto, perché suo papà è Giacinto Facchetti, che è nella leggenda nero azzurro
dell'Inter.
Stavo per dire un'altra male.
Nero cosa?
non vado avanti. Ocio.
Ma Gianfelice, ti hanno mai definito coltellino svizzero?
No, infatti devo dire che questa definizione me la tengo stretta, bellissima, grazie, davvero, sorprendente, mi piace.
Hai una...
Tra l'altro mio padre, che frequentava molto la Svizzera negli anni in cui andava a rappresentare il club all'UEFA, tornava spesso e volentieri con dei coltellini svizzeri che conserviamo
gelosamente.
Quindi insomma mi tengo questa definizione, grazie.
Ma se non ricordo, ma puoi metterla sul... Ce li hai i biglietti da visita tu?
No,
ancora?
Non li ho mai fatti, mi vergogno.
No, beh, nemmeno io, cioè siamo praticamente coetanei.
Coltellino con ogni lato, una cosa che fai, bellissimo.
Ti ho già fatto anche il logo.
Perfetto,
vedi?
Grazie.
Facciamo tutte queste cose.
Riesco da qui, chiamo subito.
No, però adesso correggimi se sbaglio, tu hai anche altri legami comunque con la Svizzera italiana, o ricordo male che vacanze...
Ho la mamma di mia moglie che vive vicino a Mendrisio.
Ecco, sì, quindi sì, a Val di
Val Muggio. Sì, sì.
Alice, quindi, posso dirti una cosa?
Dimmi tutto.
Io sono contentissimo che Gianfelice sia venuto, perché sì, vuol dire che non ce l'ha con me.
Cosa hai fatto?
Qualche anno fa, veramente, mi ha fatto un regalo pazzesco, perché dovevamo girare quello che si chiama un pilota, un numero zero di Salirò, forse qualcuno si ricorda. Chiacchieravamo andando in bicicletta in salita.
Sì.
E Gianfelice ha detto: ti va di fare una pedalata con me in Valle di Muggio? Penso che mi abbia odiato per anni.
È venuto in Valle di Muggio con te a pedalare.
Sì. Però alla fine abbiamo fatto una bella merenda.
Sì, a un certo punto ci siamo fermati, anche perché andavamo avanti, lui tirava, cominciava ad andare un po' in salita, a parlare e pedalare per me. A un certo punto era o parliamo o pedaliamo.
Cioè, uno dei
per
due.
Lui, insomma, era...
Perché lui comunque è uno sportivo.
No, per carità divina,
lo so,
ci
ma
credo.
Sulla bicicletta è un'altra storia.
Guarda Gianfelice, secondo te che ruolo poteva avere in campo lui?
Secondo me... Ala?
Portiere.
Sì, ma sei vera... Io stavo per dire portiere perché lo sapevo, ma mi hai confusa. Guarda che ho fatto.
È un piccolo gioco che faccio così ogni tanto per farla sorridere ancora di più, per farmi odiare ancora di più.
Sei terribile.
Allora, Gianfelice, tu sei a mille storie quando arriva un ospite importante. Alice tira fuori dal cassetto le sue domande. Sono domande molto, molto particolari, molto secche, a cui potrai rispondere solo in un modo.
Sì e no. Sì e no.
Sei capito come puoi rispondere?
Sì e no.
Esatto.
Ma anche insieme sì e no, o solo sì o solo no.
O sì o no.
O no. Oppure ecco, abbiamo la terza opzione, che a volte succede, che è un... ok,
va bene.
Terza, quarta, quinta, perché
ma queste sono tutte racchiuse. Pronto?
Praticamente da questo sì e no noi poi estrapoleremo degli argomenti di...
Va bene, pronto.
Più tardi, vai.
Partiamo. Sei felice?
Sì.
Credi nel destino?
Sì.
Sei generoso?
Sì.
E sei sincero?
Sì.
Sei coraggioso?
Sì.
Stava per...
sì.
E poi uno dice c'è coraggio e coraggio, quindi se me la segno, parliamo di coraggio.
Bravissimo.
Allora, riguardi mai un tuo spettacolo, una tua intervista, un tuo servizio, o rileggi un tuo pezzo?
La risposta è no. Rileggo, cioè un pezzo scritto devo rileggerlo per dovere,
vero,
però
sì.
non mi riammiro, non mi rispecchio.
Ecco. Bene.
Okay. E no. Studi a memoria tutti i tuoi racconti? O le parti da teatro, cioè studi a memoria ciò che poi devi portare?
Sì, per forza, anche se poi quando entriamo nello specifico vi dico come è cambiata magari la mia maniera di far memoria.
Interessante questo.
Può farlo.
Glielo puoi far
sì,
su.
Dai, puoi farlo già adesso.
No, nel senso, io ho sempre avuto grande facilità di memorizzare testi, cosa che a scuola un po' mi aiutava, a volte mi penalizzava perché magari memorizzavo delle cose fotografiche e poi dopo non riuscivo a spiegarle bene. In realtà più vado avanti e più la mia memoria è una memoria di senso. Cioè quando devo studiare un testo lungo, come negli ultimi spettacoli, un'ora e un quarto, un'ora e venti, insomma, di monologo,
certo.
Studio, diciamo, uno scheletro di tutto, la struttura logica del racconto, e a quel punto comincio pian piano un pezzo alla volta a raccontarmela e poi intanto butto l'occhio sul testo originale, poi ritorno lì, e quindi è una memoria più di senso che fa la base, che ti permette di non perderti mai, cioè mm-hmm. puoi perdere la frase, puoi perdere un passaggio, ma quando hai addosso il senso di quello che devi raccontare, improvvisi.
Certo.
Devo imparare, io che mi perdo sempre. Mi perdo anche a fare la lista della spesa.
Ma perché tu fai giri larghi.
Sì. Riprendiamo. Ti stanchi mai?
Sì.
Allora, la neve è meglio della sabbia?
Sì.
Invece sì.
Certo.
Essere famoso ti ha cambiato?
No.
Quando un ammiratore ti ferma, ti fermi volentieri, lo fai volentieri?
Sì, caspita. Sì.
Hai paura del buio?
No.
Esiste la storia perfetta?
Sì.
E il calcio è il miglior modo per raccontare la vita?
No.
Il calcio sarebbe più bello se fosse quello dei pionieri?
Sì.
E il VAR ha reso migliore il calcio?
Sì.
L'intelligenza artificiale ha migliorato il mondo in cui viviamo?
No.
Vittoria e sconfitta sono i veri impostori della vita?
Sì.
Visto che hai detto che la storia perfetta esiste, deve avere un lieto fine?
Sì.
Ok.
Mi piace questa cosa. Sei superstizioso?
Sì.
Questa malattia, sì. Perché dopo nel finale dobbiamo fare attenzione.
Poi spiego in quale maniera, nel sì. senso sano, ma sì.
Fare il papà è come fare il capitano in una squadra di calcio?
Sì.
Ti sei mai pentito di aver raccontato una storia?
No.
Hai un segreto inconfessabile?
No.
Sei ottimista?
Sì.
Quello che racconti è tutto vero?
Sì, cioè se è una storia, se mi prendo un pezzo di storia dalla vita vera, sì. A volte mi sono anche inventato certo. delle storie.
E infine, ci vuole coraggio per venire a Mille Storie?
No.
Fedeli, blasfemi, adoratori di idoli, bella gente, storti, schizofrenici, malati di troppa vita, esperti in gioia e desiderio, figli di Apollo, partigiani di montagna, ragazzacci nuovi di zecca, beati e santi invitati alla cena del pane e del vino, esploratori, portinai di altre dimensioni, collezionisti di Ferrari, amanti solitari, scalatori di classifiche, missionari e papi, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi. Questo ritmo è per voi. Coraggio. 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 Questo è un posto selvaggio. Coraggio. 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 Questo è un posto selvaggio.
miracolati e ciarlatani, star di domani, progettisti di blue jeans, creduloni di ogni razza e fede, ragazze madri, marziani fuori sede, scopritori dell'ovvio, parenti di re, arrampicatori di grondaie, bigliettai di zoo, spaccapietre e filosofi, ammaestratori di sirene, scavalcatori di confine, consolatori e consolatrici, annusatori di vinile, accordatori a orecchio, cacciatori di mostri marini, bambine e bambini, ex presidenti, miti viventi, aspiranti eroi, ballerine di breakdance, Sibille e Cassandre, divinità in parcheggio, miglioratori del peggio, fornai e genetisti, samurai e operai, butta fuori il DJ, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi. Coraggio, 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 questo è un posto selvaggio. Coraggio, 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 questo è un mondo selvaggio.
Antenati e mie muse, inventori di scuse, stelle e comete, cantanti in bilico, distruttori di carte d'identità, ex doganieri, studentesse del primo banco, dilapidatori di fortune, eroi e disertori, piantatori di alberi, mungitori di rinoceronti, mummie, zombie e guaritori, coltivatori di caffè, pastori della Via Lattea, decoratori di inferni, antennisti e telepredicatori, modelle sovrappeso, amazzoni e commesse, prostitute sacre, suore di clausura, collaudatori di preservativi, collezionisti di multe, truccatori di scooter, fedeli al subwoofer, costruttori di pace, bella gente! Questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per noi!
Questo ritmo è tutto per noi, il coraggio di Jovanotti, a cui Alice, non ci avevo mai pensato, anche lui ama le liste.
Eh sì, è
un
vero.
Un po' come te.
Un po' come me.
Un po'
io
come
ho
voi
questa
a casa,
passione.
Perché, esatto.
Come per il sì e il no.
Sì.
Che in questo caso Gianfelice ha risposto alla domanda: esiste la storia perfetta? Lui ha risposto sì, ed è la prima volta che qualcuno mi risponde sì. Quindi io devo sapere.
Esci dal coro, vedi.
Perché e qual è?
No, allora ho un. Faccio la premessa, ho una percezione della perfezione molto misurata, cioè non penso, come dire, a una storia gigantesca, però penso che nelle vicende umane in realtà tutto il nostro arrabattarci nella nostra quotidianità sia un tentativo di creare delle piccole perfezioni, di chiudere dei piccoli cerchi. A volte hanno magari un raggio più ampio, a volte più ristretto, sempre anche con la consapevolezza che la perfezione poi, una volta che sfiorata, sfugge. E nelle storie, per esempio, Stefano ha introdotto, parlando del quarto d'ora Granata, di questa squadra che ha rappresentato per l'Italia un modo per ricominciare in mezzo alla Seconda Guerra Mondiale. Lì dentro c'è una perfezione, nelle vicende delle storie di quegli atleti, di quei ragazzi, e del rapporto che si stabilì tra quella squadra e il paese fuori, c'è un momento di perfezione che poi la tragedia si porta via.
Solo il fatto di aver vinto.
Esatto. Oppure penso a uno spettacolo di qualche anno fa, siamo sempre in mezzo a quegli anni, 43-44, si giocò un campionato strano nell'Alta Italia, con delle regole un po' particolari, siccome le squadre erano poche, visto che l'Italia era in mezzo ai bombardamenti, anche degli alleati, permisero alle squadre di tutte le categorie di giocare insieme. Quindi per la prima volta praticamente Davide e Golia potevano sedersi allo stesso tavolo senza che, come dire, i più piccoli si fossero guadagnati sul campo quel permesso. Era: dobbiamo fare un campionato, quante squadre abbiamo? Quelle che ci sono. Si consentiva quindi alle squadre di A, di B e di C di sedersi allo stesso tavolo, consentendo anche agli atleti che per questioni di conflitto si trovavano in un'altra città rispetto a quella della loro squadra di giocare con la squadra più vicina al luogo in cui stavano prestando il servizio militare. Mm-hmm. E così, per casualità, una squadra magari normalmente abituata a lottare per salvarsi si trovava rafforzata per una combinazione appunto totalmente casuale. Alla fine quel campionato, che finì a Milano nel luglio del 44, venne vinto da una squadra che non aveva mai giocato in Serie A e che si iscrisse come 42esimo corpo dei Vigili del Fuoco di Spezia.
E difatti lo Spezia, quello scudetto lo rivendica,
sì,
e
sì.
Il tricolore è sul suo...
E altri colori sulla maglia, sempre a titolo onorifico. Ecco, le vicende per esempio di quei ragazzi, le gesta, tutto quello che hanno vissuto in uno scenario di devastazione come quello di una guerra, è stato un momento di perfezione. Poi anche quello, non c'è mai stato lieto fine in questo caso, però io credo che insomma tutta la nostra fatica è quella di cercare sempre di raggiungere un senso di equilibrio, di armonia, come la musica che stiamo ascoltando questa mattina. E però dentro anche la consapevolezza della nostra fragilità, che quando tu la vedi, la tocchi, la sfiori, te la fa sfumare.
Certo. Allora,
rimango basito davanti a queste tue parole, affascinato letteralmente, però al tempo stesso mi chiedo, ma allora perché dici che il calcio non è il modo perfetto, migliore per raccontare la vita?
Non
perché
è
tu in 2 minuti hai messo dentro tantissimo.
No, non è il migliore nel senso che non ho la pretesa di pensare che un appassionato di ciclismo o magari una persona a cui lo sport non interessi abbia lo stesso tipo di percezione che ho io. È sicuramente un linguaggio e un contenitore, un serbatoio di storie che ti dà questa possibilità. È una tra le tante possibilità di raccontare il mondo, no? E lo fa l'arte, magari, non so, lo hanno fatto i pittori, lo hanno fatto gli scrittori, e, insomma, sono tante le maniere per provare a fare questo. Non è la migliore, nel senso che sarebbe, cioè, mi verrebbe da dire, per me è certamente una di quelle più facili, però capisco anche che non sia per tutti.
Capitan Facchetti. Tuo papà è stato uno dei capitani più iconici della storia, sì, del calcio. Tu hai mai fatto il capitano?
No, forse una volta per sbaglio. Però... Ma non ne ho memoria, quindi non sarei sicuro.
Però fai il papà e hai detto che fare il papà è come fare il capitano.
Sì, sì, perché sei insomma in qualche modo investito innanzitutto per natura dal fatto di dover in qualche modo proteggere la tua tribù, insomma le tue persone vicino, quindi sicuramente hai questo incarico, così come il fatto di dover essere da esempio agli occhi di chi ti cresce vicino, perché insomma secondo me è un po' cambiata questa cosa negli ultimi tempi. Dico, noi adulti ho la percezione che tante volte ci vogliamo un po' distogliere da questo ruolo, cioè togliere quasi la fascia dal braccio, disertare e dimenticarci che i più piccoli, i più giovani ci stanno osservando. E questo ha delle conseguenze abbastanza serie a volte, perché se noi non diamo dei riferimenti a chi cresce e li lasciamo soltanto ad altri canali, dopo diventa difficile recuperare terreno e voglia di pedalare.
Tu parli di riferimenti, è importante. Fuori dal campo, usciamo fuori dal campo, sì, davvero. Comunque ci sono tanti capitani nella nostra vita, nella nostra realtà. Sono quelli che... tu per esempio racconti in tanti modi, scrivendo, raccontandoli a teatro, con un servizio televisivo, sono davvero le figure più importanti che spesso qualcuno tende un po' a dimenticare.
No, ci sono, noi ho come la sensazione, ma in realtà non penso che sia un'impressione soltanto mia. Tante volte, prima tra le domande, Elisa mi ha chiesto, ma era meglio il calcio dei pionieri? Io ho detto sì, nel senso che ovviamente quando le cose stanno nascendo c'è molta più spontaneità, c'è molta più normalità, c'è più senso della misura, non c'è tutta questa idolatria che a volte poi crea confusioni, no? Spostandomi di qualche decennio, il calcio di mio padre non era, per tornare al pallone, un calcio di pionieri, era già un calcio che stava in qualche modo anche mettendo dei numeri, della ricchezza sul piatto che prima non c'era, però era un calcio che permetteva gli incontri tra i campioni e i tifosi e permetteva la possibilità di farsi raccontare ai campioni, cosa che oggi è pressoché interdetta, cioè oggi un giornalista fa molta fatica a entrare in confidenza con un atleta e a poterlo raccontare. Questo fa sì che la narrazione, questo vale per la narrazione sportiva ma vale anche nella quotidianità di capitani in senso allargato, a volte vada a pescare dentro appunto un serbatoio di cose in cui si mescolano il bene, il male, il giusto, l'ingiusto, la cosa che fa notizia in positivo e in quella negativo, come se tutto si equivalesse. Invece no, noi abbiamo il dovere di dare voce alle storie edificanti, quelle che ti invitano a usare la speranza, quelle che ti invitano appunto a dire: esiste la storia perfetta, non lo sappiamo, cerchiamola. E invece oggi ci mettiamo tutti a inseguire tutte le cose che fanno più notizia per distorsione, e questo forma secondo me l'immaginario poi di tutti noi in una maniera anche un po' così asciutta, poco poetica e poco bella.
E invece è molto bella la prossima canzone.
Nell'ora di ginnastica o di religione, per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucurù, cucù, paloma. Ai, 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 cantava. Cucurù, cucù, 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 paloma. Ai, 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 cantava. L'ira funesta dei profughi afghani si spostarono nell'Iran, canta mio diva dei pelle rossa americani, le gesta erotiche di scuopelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu.
No, il mondo non è grigio, non è blu, il mondo è molto granata, con Gianfelice Facchetti perché sta portando in giro lo spettacolo sul Grande Torino, ma non è l'unico spettacolo.
No, e vabbè, questo ha debuttato a ottobre, adesso faremo un po' di repliche fino a tarda primavera. A gennaio ero in teatro con un racconto dedicato alla figura di Arpad Weiss, allenatore ebreo ungherese di Inter e Bologna negli anni 30 e poi morto ad Auschwitz. Tutti i mesi fino a giugno saremo a Dialogo nel Buio a Milano, l'Istituto dei Ciechi, dove ti invito per esorcizzare questa paura del buio.
Molto volentieri.
Con un Giulietta e Romeo che incontrano Guccini, ha fatto dialogare i testi di Shakespeare con i testi delle canzoni del cantautore tanto amato da tanti, e basta, adesso insomma poi pian piano per l'autunno penseremo ad altro.
E poi quando è che ci troviamo nella Svizzera italiana, non solo a Mille Storie ma anche a teatro?
Speriamo presto.
Io direi che insomma tra Chiasso,
anche perché Bellinzona. Ritorna questa cosa, comunque da tifoso interista ovviamente lo sappiamo, lo so e lo sappiamo benissimo. In realtà anche nella fondazione del Toro ci sono soci fondatori svizzeri, calcio svizzero lo sapete bene, che ha messo le mani
comunque
davvero,
da Barcellona, sì, Inter,
Bologna,
Torino,
e quindi insomma dobbiamo passare da qua.
Allora, non ricordo, tu hai detto sono scaramantico, sì, nel modo giusto?
Sì, con moderazione, cioè mi piace.
Ok,
mi piace. Perfetto.
Guarda, si è già fatto molto più serio.
Ah, abbiamo tutti, ognuno di noi, i propri riti, le proprie cose. Te ne racconto uno al volo.
Di scaramanzia?
Perché giorno di derby, l'ultimo derby a San Siro in cui giocava in casa il Milan, io c'ero. È stato quello in cui l'Inter poi ha vinto lo scudetto con quella partita. E primo tempo avevo davanti a me una coppia, marito e moglie. L'Inter vinceva 1-0. Intervallo, i due se ne vanno al bar, poi tornano e mi scappa l'occhio e vedo che si sono scambiati di posto. Allora picchio
non è vero.
Sulla spalla del signore e dico: scusi, io non voglio essere maleducato, ma
vero.
Voi siete sicuri di scambiarvi posto? Ah già, è vero, ha ragione. si alzano per scambiarsi e in quel momento Thuram segna nuovamente il gol del 2-0. Ecco, questo un po'.
Cioè, poi dice scaramantico nel modo giusto. Qua siamo veramente a un livello superiore. Allora, 43-10, abbiamo pochi secondi, però ancora un appendice di sì e no.
Sì.
Inzaghi, esatto, è il miglior allenatore della storia dell'Inter.
Urca, non è il migliore, ma è sicuramente uno che ha cambiato il modo di essere allenatore dell'Inter.
Ed ecco, cediamo.
Sì.
Marotta nerazzurro è meglio di Marotta bianconero?
Sì.
Oh, senza indugio.
Sì, sì.
L'Inter vincerà il derby questa sera?
La miseria. Però per così c'è. Cioè, sì.
In studio c'è chi fa segno,
sì,
di no.
Sì.
Ok. Perdi i due derby e vinci la Champions. Ci stai?
No, ma io no.
No,
non perdo i derby, basta. Ho già persi, persi quest'anno due derby. È già fatto, è già successo.
Allora, l'ultima l'abbiamo fatta anche a Beppe Severgnini. Dopo ti dico, sì, cosa ha risposto. È tanto male passare un quarto d'ora, qualche cosa in più, con dei bianconeri?
No.
Oh, vedi che,
meno male.
Come Beppe Severgnini ci ha lasciato questo sorriso. Gianfelice, come possiamo ringraziarti di essere stato a Mille Storie, aver raccontato due o tre delle tue mille vite?
No, grazie a voi, ma soprattutto grazie del coltellino svizzero, perché veramente è una cosa che devo tenermi, insomma, per
design,
rivendermi, design. Così, esatto.
Allora, bigliettino da visita.
Sappiate che Gianfelice Facchetti non ha mai avuto un bigliettino da visita, ma da domani o dopodomani lo avrò, con tanto di logo ideato da Alice Petronici.
Fantastico, tutto in rosa. Però adesso noi, sì, dobbiamo andare, giusto? Perché c'è il notiziario in lingua facile.
Sì.
Lo ripeto, per tutte le persone che hanno difficoltà nella comprensione. E niente, noi torniamo domani. Grazie ancora veramente tanto per essere stato con noi, Stefano.
A domani.
A domani.
Grazie.
Quand la Prada me bra, je lui parle tout bas, je vois la vie en rose. Je lui dis des mots d'amour, des mots de tous les jours. Sans fleur